E ci scusiamo anche per il ritardo, ma avrà compreso che i lavori di questa commissione sono abbastanza ristretti. Io non so se lei ha una relazione che vuole leggere e poi eventualmente ce la fornisce alla commissione. Quindi la ringrazio molto e passerei subito alla lettura della relazione. Grazie.
Signor Presidente, in relazione alla convocazione pervenuta, mi ho ritenuto di redigere una memoria che la rassegno alla signoria vostra in ordine agli argomenti sui quali ritengo presumibilmente di essere ascoltato da questo aspettabile comitato da lei presieduto. Al termine del corso di alta formazione svolto presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, in data 28-12-2000, con ordinanza del 28-12-2000 del Capo della Polizia, fui assegnato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato in qualità di consigliere ministeriale aggiunto, con la funzione di effettuare la riorganizzazione dei reparti mobili e di accordare l'attività con quella della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. In funzione del mandato conferitomi, sono stato interessato ad un progetto di riassetto organizzativo dei reparti mobili e di riqualificazione operativa del personale degli stessi per adeguarli alle nuove mutate esigenze dei servizi di ordine pubblico. Il progetto, ormai datato, risale infatti ad un gruppo di lavoro costituito con decreto del 16 giugno del 99 e presieduto dal Direttore Generale Centrale per gli Affari Generali pro tempore su input dell'allora vice capo della Polizia Vicario, Prefetto De Gennaro. Si evidenziava infatti come i reparti mobili avessero subito nel corso degli anni una progressiva diversificazione d'impiego. Snaturati dalla loro originaria funzione, potevano definirsi serbatoi di personale cui attingere per lo svolgimento dei servizi più vari, caratterizzandosi sempre meno come reparti da ordine pubblico. Successivamente, nel settembre 2000, lo scrivente ebbe l'incarico di presiedere un gruppo di lavoro e di effettuare un monitoraggio sulle tecniche di intervento e sulle dotazioni utilizzate in occasione di servizi di ordine pubblico dalle principali forze di polizia dell'Unione Europea. Ricordo che l'attività di screening richiesta dal capo della polizia ed affidata per l'organizzazione alla Direzione Centrale della Polizia Prevenzione, il cui direttore centrale all'epoca era il prefetto Ansoino Andreassi, riguardò la realtà di Londra con riferimento alla Polizia Metropolitana, Colonia con riferimento alla realtà della stessa città e del Land di appartenenza, Parigi con riferimento al Servizio Centrale delle Compagnie Repubblicane di Sicurezza e Madrid con riferimento al Servizio Centrale di Unità di Intervento della Polizia da cui dipendono le unità destinate in via esclusiva ad espletare i servizi di ordine pubblico nelle aree di propria competenza. Dalla disamina di quelle realtà si constatò che i suddetti paesi disponevano generalmente di reparti per il mantenimento dell'ordine pubblico, costituiti da specialisti rigorosamente selezionati ed addestrati in considerazione della estrema rilevanza attribuita ai servizi di specie. In materia di equipaggiamento del personale, poi, si registrò una netta superiorità di quegli organismi. Tutto ciò fu oggetto di un elaborato che presentai nell'ottobre 2000 al Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dell'epoca e che, se lei mi consente, Presidente, vorrei che fosse allegato agli atti. Ciò posto, ritenuto di essere di interesse quanto rappresentato, l'allora vice capo della Polizia Vicario sottopose all'attenzione del capo della Polizia, nel frattempo sono cambiati il vicario e il prefetto Tombolini, il capo della Polizia e l'attuale capo, prefetto Di Gennaro, sottopose all'attenzione del capo della Polizia alcune considerazioni finali con relative proposte allo scopo di procedere ad una riorganizzazione dei reparti mobili, tenendo conto anche delle esperienze maturate in altri paesi dell'Unione Europea. Al riguardo si auspicava la costituzione presso i reparti mobili di unità specializzate polivalenti per l'impiego nei servizi di ordine pubblico più impegnativi, b la ridefinizione del complesso delle dotazioni tecnico-logistiche necessarie ai reparti mobili in relazione alle nuove mutate esigenze di impiego. Prego, senz'altro. C. Vuole che. Sì, allora la costituzione presso i reparti mobili di unità specializzate per l'impiego nei servizi di ordine pubblico più impegnativi. B. La ridefinizione del complesso delle dotazioni tecnico-logistiche necessarie ai reparti mobili in relazione alle nuove mutate esigenze di impiego. C. La massima attenzione all'addestramento, con la previsione di 3 livelli formativi. Un primo basico, da effettuarsi presso gli istituti di istruzione, da parte di tutti gli allievi agenti. Un secondo avanzato, per gli operatori di ciascun reparto mobile, ed un terzo, ancor più qualificato, per gli appartenenti alle unità specializzate. D. L'elaborazione di metodologie operative adeguate ai vari schemi delle manifestazioni, provvedendo anche al costante aggiornamento delle stesse. E. L'opportunità di individuare uno specifico campus addestrativo a livello nazionale. F. L'unitarietà di gestione e di indirizzo attraverso una riqualificazione del ruolo della Direzione Centrale per gli Affari Generali, cui sarebbe dovuta l'azione integrale dei reparti mobili, attualmente affidata ai fini dell'impiego operativo all'altra struttura del Dipartimento. Sulla base di queste pregresse esperienze, l'attuale Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ritenne di avviare una articolata attività di rivisitazione delle problematiche strutturali dei reparti mobili, incaricando lo scrivente di effettuare visite conoscitive presso tutti i reparti, finalizzate a rilevare in modo sistematico e puntuale le eventuali disfunzioni degli uffici, allo scopo di disporre di ogni utile elemento valutativo atto ad elaborare un quadro omogeneo di proposte innovative da sottoporre al capo della Polizia. Sino ad ora le visite hanno riguardato i reparti di Roma, Napoli, Firenze, Milano, Torino e Bologna. Per tale necessità, nel febbraio scorso, fu costituito un gruppo di studio nell'ambito della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, composto da funzionari degli servizi dipendenti, tra i quali lo scrivente, funzionari della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, della Direzione Centrale di Sanità, dell'Ufficio Ordine Pubblico, nonché alcuni dirigenti di reparto mobile, allo scopo di fissare in tempi brevi gli elementi essenziali di tali linee di intervento. Mi scuso con l'autorevole uditorio, ma ritengo che tale premessa sia necessaria per illustrare il contesto nel quale a questo punto si inseriscono le iniziative e le attività relative al vertice internazionale del G8, avviate e svolte dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, e finalizzate a fronteggiare adeguatamente le esigenze dettate dall'importanza dell'evento in argomento. Tengo a sottolineare, infatti, che si tratta di iniziative intraprese indipendentemente dal vertice dei paesi aderenti al G8, anche se, naturalmente, la prospettiva dell'importante avvenimento internazionale è valsa ad imprimere ulteriore impulso all'intera attività. Il costante ed intenso monitoraggio dell'attività dei reparti, cui in precedenza ho fatto cenno, avevano evidenziato infatti un incremento di feriti e contusi tra il personale operante a seguito di incidenti verificatisi sia in occasione di eventi calcistici che di grandi manifestazioni di piazza. Si era pertanto percepito un inasprimento del clima degli scontri e la preordinazione di veri e propri attacchi alle forze di polizia. Tra l'altro emergeva chiaramente che tifoserie violente e gruppi estremistici avevano ormai sviluppato tecniche specifiche per fronteggiare le forze dell'ordine, impiegando sistemi di protezione, materiali e mezzi di offesa di notevole efficacia. Al riguardo mi riferisco non solo all'impiego di scudi plexigas, di caschi integrali, di protezioni sotto le tute, ma anche dell'uso di bombe carta di notevole potenza, molotov e quant'altro. Da qui nascono le necessità e le iniziative intraprese sotto il profilo addestrativo. L'elemento su cui ritengo doveroso focalizzare l'attenzione di codesto spettacolo del Comitato è costituito dalla circostanza per la quale, dopo un prolungato periodo di pace sociale che aveva avuto inizio nella prima metà degli anni Ottanta, fin dalla primavera del 2000 si erano verificati in più circostanze scontri con dimostranti in occasione di manifestazioni di natura politica preceduti già dai noti disordini seguiti all'ingresso in Italia del leader curdo Öcalan. Faccio riferimento ai piazzi di Piazza della Repubblica. Questo fu il primo campanello di allarme, cui seguirono numerosi altri episodi in una vera escalation di violenza. Mi riferisco, anche se non in ordine cronologico, al vertice di Napoli, agli scontri di Brescia, ai fatti di Bologna e ai disordini causati dalla presenza a Roma del governatore della Carinzia. Tutto ciò aveva reso evidente una certa impreparazione dei nostri reparti a fronteggiare situazioni di tale natura, proprio in virtù del fatto che era subentrata una sorta di disabitudine a fronteggiare contestazioni di tale entità. In tale ottica, si evidenzia come siano stati avviati per tutti i reparti mobili cicli di addestramento intensivo presso il campo scuola di Ponte Galeria, finalizzati soprattutto al raggiungimento degli obiettivi di adozione di protocolli omogenei nello schema di intervento e dell'uniforme adeguamento delle nuove tecniche operative di difesa e di contrasto. A riguardo, è stata altresì richiamata l'attenzione sull'esigenza di assicurare un ordinato impiego delle forze di polizia nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, con specifico riferimento alla necessità della precisa conoscenza e dell'uniforme osservanza delle procedure concernenti l'utilizzo dei mezzi in dotazione. In generale, quindi, l'obiettivo della formazione è stato quello di realizzare le condizioni per migliorare sia la sicurezza degli operatori, sia l'efficacia mai disgiunta da equilibrio di ogni intervento. Scendendo più nel particolare, si segnala che a partire dal mese di aprile e fino al mese di giugno sono stati predisposti cicli di addestramento innanzitutto per 65 formatori appartenenti ai reparti mobili e 30 formatori provenienti dalle scuole allievi agenti, al fine di fornire omogenei ed aggiornati insegnamenti sulle tecniche base di ordine pubblico ai frequentatori di corso. Nella circostanza fu costituito un gruppo di lavoro presieduto dallo scrivente che precedette all'elaborazione di uno studio finalizzato ad uniformare i concetti tecnico-tattici di impiego delle unità organiche nei servizi di ordine pubblico, individuando tra l'altro comuni protocolli relativi ai compiti, all'armamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione, nonché all'attività addestrativa di base. E, Presidente, qui ho portato anche questo manuale che, se poi ritiene, sì, possa essere acquisito. Si è quindi passati ad avviare a più specifici cicli addestrativi circa 3.000 dipendenti dei reparti mobili suddivisi in unità organiche, ai quali si sono inoltre aggiunte aliquote del personale del Corpo Forestale dello Stato, che, come si ricorda, sono state impiegate al fianco delle altre forze dell'ordine nell'opera di tutela della zona rossa, realizzando così quell'importante fattore di omogeneità di impiego dei contingenti non solo della stessa forza di polizia, ma anche di forze di polizia diverse. In vista dell'impegno per il G8, inoltre, hanno preso parte ai cicli addestrativi, in qualità di osservatori, i circa 200 funzionari che avrebbero dovuto operare sul teatro delle operazioni a Genova, allo scopo di far loro conoscere esattamente le potenzialità operative e i protocolli di intervento omogenei che i reparti sarebbero stati chiamati ad attuare. Nel campo scuola di Ponte Galeria, inoltre, l'11 giugno ultimo scorso, è stata realizzata un'apposita simulazione di intervento, articolato su più ipotesi operative, alla quale hanno assistito tutti i funzionari delle questure, Genova ed altre, e dei reparti, che sarebbero stati impegnati in occasione del vertice genovese. A tale programma formativo hanno preso parte anche ufficiali e personale dei battaglioni mobili dell'Arma dei Carabinieri, proprio nell'ottica di conferire omogeneità agli schemi di intervento dei contingenti delle varie forze di polizia e di prepararli così ad operare in modo organico e compatto in ogni situazione. Analoga iniziativa è stata presa il 29 giugno dall'Arma dei Carabinieri, che ha predisposto anch'essa una simulazione di intervento presso la scuola Marescialli di Velletri. Sempre nel quadro delle attività addestrative e formative, si sono poi tenuti diversi incontri interforze nei giorni 6, 24 aprile, 18 giugno e 19 giugno ultimo scorsi, nel corso dei quali funzionari della Polizia di Stato ed ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si sono confrontati ed hanno ampiamente dibattuto in ordine a varie tematiche connesse ai problemi di ordine pubblico emersi all'indomani degli incidenti accaduti nel corso delle più recenti manifestazioni antiglobalizzazione a livello internazionale. Ricordo che la prima di queste riunioni fu presieduta dall'allora vice capo della polizia, prefetto Andreazzi. La particolare attenzione riservata al momento addestrativo è altresì testimoniato dal fatto che nella città di Genova è stato inoltre curato un sopralluogo congiunto di tutti i funzionari ed ufficiali impiegati nei servizi di ordine pubblico, protrattasi dal giorno 11 al giorno 14 dello scorso luglio, per una preventiva visione diretta e comune di quelli che sarebbero stati i luoghi in cui operare. Adesso parlerò della sperimentazione nell'ambito del primo reparto mobile di Roma del nucleo specializzato per l'ordine pubblico. Se il Comitato mi consente, vorrei fare un passo indietro nella mia esposizione e fare riferimento all'attività ricognitiva svolta a suo tempo presso le polizie estere. Nell'occasione si evidenziò come uno dei punti qualificanti del dispositivo di intervento per l'ordine pubblico in altri paesi, e nello specifico in Francia ed in Germania, fosse rappresentato dalla presenza di unità specializzate antisommossa. Si tratta di squadre particolarmente equipaggiate ed armate, che hanno il compito di fronteggiare azioni particolarmente rischiose. Prima, ed indipendentemente del vertice G8 di Genova, ricordo quanto già detto sul contenuto delle proposte fatte dal vice capo della polizia vicario al capo della polizia, al punto A, quando faccio riferimento alla costituente di unità specializzate polivalenti, detta iniziativa ha naturalmente trovato ulteriore impulso nella prospettiva dell'importante evento internazionale in questione. Così, all'interno del primo reparto mobile di Roma, il settimo nucleo fu rimodulato in nucleo sperimentale per gli interventi di ordine pubblico, unità specializzata ad intervenire in situazioni particolarmente delicate per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'ottica è quella di poter disporre di un'unità polivalente altamente specializzata nei servizi di ordine pubblico, nella quale far confluire personale qualificato, adeguatamente attrezzato ed opportunamente addestrato. Al riguardo, sono stati quindi individuati i requisiti e le modalità di accesso degli appartenenti all'unità, i metodi di selezione, i percorsi di formazione, la tipologia di addestramento, il tutto partendo da una premessa fondamentale. I psicologi e i tecnici che hanno preso parte ai lavori hanno infatti evidenziato quanto fosse essenziale evitare che si addivenisse alla costituzione di un nucleo di persone, per definizione d'élite, completamente avulso dal reparto istituzionalmente deputato ai servizi di ordine pubblico e dalle sue attività, proprio per evitare che le persone prescelte potessero coltivare stati di esaltazione e senso di superiorità pericolosi per gli obiettivi da realizzare. Partendo da questo assunto, il gruppo di studio ha avanzato la proposta di costituire il nucleo in argomento quale aliquota di personale all'interno del reparto, selezionandola tra coloro che ne fanno già parte e di prevederne la partecipazione in tutti i compiti istituzionali dello stesso, oltre che il ricorso in quei casi di specifica esigenza per i quali è stato appositamente costituito. L'aspetto che si è così inteso sottolineare riguarda la possibilità per tutti i dipendenti effettivi di ogni reparto, in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, di entrare a far parte dell'aliquota specializzata, se non in prima assegnazione, in un secondo momento, in fase cioè di sostituzione o di integrazione. Con questa significativa premessa è stata dunque istituita all'interno del primo reparto mobile di Roma la prima unità sperimentale specializzata per l'ordine pubblico, composta, su base volontaria, interamente da personale effettivo del citato reparto, rigorosamente selezionato, tanto che su 179 domande presentate, tolti alcuni elementi che pur selezionati hanno rinunciato all'incarico, le persone ritenute idonee sono risultate 78. I candidati sono stati selezionati in base al possesso di particolari requisiti di natura esclusivamente psicofisica e attitudinale, ritenuti fondamentali per fronteggiare situazioni di estrema delicatezza, e ciò sia sotto il profilo della preparazione professionale ed atletica, sia soprattutto sotto quello dell'equilibrio emotivo e della capacità di autocontrollo e di gestione della propria impulsività ed aggressività. A tale scopo sono stati definiti alcuni parametri d'età, di altezza minima, di buon comportamento in servizio, di capacità atletiche, di requisiti psichici e di adeguate capacità cognitive. L'accertamento delle suddette qualità e capacità è stato rimesso ad un'apposita commissione composta da psicologi, medici e preparatori atletici. Non è stato neanche trascurato il fatto che, qualora i dipendenti ritenuti idonei dovessero in prospettiva futura risultare eccedenti rispetto alla consistenza organica dell'unità, questi ultimi andrebbero a comporre un altro serbatoio, che si può definire di riserva, dal quale attingere qualora dovesse provvedersi a sostituzioni o ad integrazione del personale. Del resto, a garanzia della permanenza della capacità della struttura di rispondere alle esigenze istituzionali, è la previsione dell'accertamento con scadenza semestrale del mantenimento di tutti i requisiti psicofisici attitudinali posseduti all'atto del reclutamento, mantenimento che costituirà condizione indispensabile per rimanere nell'unità specializzata. Per gli stessi motivi, è inoltre importante rimarcare come l'incarico sia previsto a termine, per prevedere un turnover, ossia per 3 anni, prorogabili a richiesta dell'interessato per non più di altri 2. Particolare cura è stata poi posta anche per l'aspetto addestrativo, che ha avuto ad oggetto le più moderne tecniche operative a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al riguardo, infatti, gli obiettivi, peraltro comuni in linea di massima a quelli perseguiti per l'addestramento di tutti i reparti mobili, sono stati l'adozione di protocolli omogenei negli schemi di intervento, di difesa e di contrasto, il raggiungimento di una maggiore compattezza nell'azione, il miglioramento della disciplina dei dipendenti, nonché la precisa conoscenza e l'uniforme osservanza delle procedure concernenti l'utilizzo di mezzi di dotazione. Va aggiunto che nello specifico settore degli addestramento ci si avvalsi dell'esperienza e della specifica competenza di formatori stranieri, in particolare di qualificati istruttori appartenenti alla Polizia di Los Angeles, limitatamente però alle sole tecniche d'uso del nuovo sfollagente, comunemente denominato TONFA, utilizzato in servizio per la prima volta a Genova proprio dal nucleo sperimentale in argomento, ma già impiegato correntemente negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, nonché già in uso nel nostro paese presso le omologhe strutture del Battaglioni Mobili dell'Arma dei Carabinieri. Atteso infatti il particolare impiego di tale strumento in funzione non solo di contrasto ma anche difensiva, gli istruttori statunitensi sono stati quindi chiamati a concorrere nell'insegnamento delle modalità di utilizzo del citato sfollagente, proprio perché si è ritenuto necessario fruire di una più consolidata esperienza per istruire al meglio il personale che ne doveva fare uso. In altri e più sintetici termini, l'addestramento e la formazione anche del nucleo sperimentale, come già visto più in generale per tutti i reparti mobili, sono stati diretti a realizzare le condizioni per migliorare sia la sicurezza degli operatori, sia l'efficacia mai disgiunta dall'equilibrio di ogni intervento. Sperimentazione del nuovo armamento. È stata rilevata anche l'opportunità di ricorrere a materiali d'armamento diversi e di più moderna concezione rispetto a quelli sinora utilizzati dai reparti mobili, in ciò avvalendosi del disposto dell'articolo 37 del DPR 5 ottobre 91 numero 359, che prevede la possibilità di dotare il personale della Polizia di Stato, in via sperimentale e per le esigenze dei propri compiti istituzionali, di armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento stesso. Accelerate dall'approssimarsi del vertice G8, sono stati quindi assunte dal Dipartimento e seguite dalla competente direzione centrale importanti iniziative nel quadro di una generale esigenza di miglioramento dell'efficacia degli interventi di ordine pubblico, coniugata alla tutela della incolumità degli operatori, che hanno proprio riguardato la necessità di adeguare l'armamento delle parti mobili della Polizia mutata di Stato al mutato contesto della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono stati così studiati, sperimentati ed adottati strumenti caratterizzati da maggiore versatilità, peraltro già utilizzati da altre forze di polizia, per consentire una più efficace protezione del personale, quando possibile, minimizzando contestualmente i rischi di coinvolgimento nell'azione di soggetti estranei all'obiettivo. L'iniziativa ha ovviamente preso le mosse dalla normativa di riferimento, che per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è rappresentato dal DPR 5 ottobre 91 numero 359, il quale prevede, in caso di necessità e di urgenza, l'autorizzazione all'impiego di armi diverse da quelle in dotazione per i compiti istituzionali, purché adeguatamente sperimentate e ad opera del personale che sia stato naturalmente preventivamente addestrato. Detto testo normativo, quindi, da un lato illustra quali debbono essere in materia le dotazioni individuali e di reparto, dall'altro prevede i presupposti necessari ad avviare la sperimentazione di nuovi dispositivi ed il loro successivo impiego in servizio, così come le relative procedure autorizzatorie. A tale proposito, ai sensi dell'articolo 37,2 per la sperimentazione e 3 per l'impiego in servizio, in base ad appositi decreti ministeriali, è stata avviata la sperimentazione e disposto l'impiego in servizio, quest'ultimo esclusivamente per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al vertice dei paesi aderenti al G8, di uno sfollagente di nuova concezione e di bombolette spray in dotazione sia individuale che di reparto al gas irritante CS, entrambi, come sopra ricordati, già sperimentati da reparti di forze di polizia di altri stati, anche di altri stati. Nel primo caso, l'iniziativa ha riguardato la sola unità specializzata del primo reparto mobile di Roma, mi riferisco al TONF, che, a seguito di specifica autorizzazione concessa con decreto del Ministro dell'Interno, ha concluso positivamente la sperimentazione del citato sfollagente in policarbonato, tecnicamente del tipo Basic Side Handle Button, ma correttamente denominato TONFA, che rispetto a quello in dotazione di reparto consente, per la sua peculiare forma ad L, un utilizzo multifunzionale, caratterizzato da maggiori efficacia e versatilità, in grado di soddisfare meglio le esigenze difensive, di contrasto, di immobilizzazione e di sicurezza. Nel secondo caso, invece, ricorso alla bomboletta spray è stato autorizzato per il personale di tutti i reparti mobili impegnati a Genova e consente l'immobilizzazione a distanza ravvicinata di eventuali antagonisti con una concentrazione di sostanza irritante inferiore a quella presente nella miscela utilizzata con altri strumenti in dotazione per il lancio con arma lunga ed a mano, riducendo contestualmente il rischio di coinvolgere nell'azione persone strane in ragione della ridotta portata del getto, 4-8 metri, dotazione di equipaggiamento. Si tiene altresì ad evidenziare, pur senza voler entrare nel dettaglio, come numerosi altri siano stati gli interventi realizzati nel settore dell'equipaggiamento per raggiungere un miglioramento dell'efficienza dei reparti ed un maggior livello di sicurezza per gli operatori e di riflesso dell'efficacia del relativo intervento. In quell'ottica è stato infatti messo a punto ed in via di definitiva attuazione uno speciale piano di distribuzione di nuove dotazioni di protezione, sia in generale per tutto il personale operante, tutte ignifughe, con sistema di protezione antiurto, maschere antigas, guanti protettivi, piccoli ma potenti estintori per ogni caposquadra, speciali bardature per i componenti del reparto a cavallo, sia in particolare per l'unità specializzata, caschi in Kevlar radio collegati, assegnati questi anche ai dirigenti di servizio ordine pubblico del reparto a cavallo, stivaletti antiurto, scudi di forma rotonda adeguati alle nuove tecniche operative. Logistica. In considerazione dell'aggregazione a Genova di un consistente numero delle forze dell'ordine e dei conseguenti problemi di gestione di una così considerevole forza, si è ritenuto necessario istituire una struttura deputata a seguire nel dettaglio i particolari organizzativi. Per coordinare tutti gli aspetti su indicati e sulla scorta del positivo esito di precedenti esperienze registrate nel corso di similari situazioni verificatesi a Napoli e a Trieste, è stata quindi prevista la costituzione di un'apposita task force con compiti sia in fase di pianificazione che in fase di successivo coordinamento logistico. Pianificazione. Detta task force è stata denominata Comando Unificato della Polizia di Stato ed è stata diretta dallo scrivente. L'impegno della task force è iniziato già diversi mesi prima del vertice con un'articolata e mirata attività ricognitiva e propositiva, realizzata anche attraverso tutta una serie di contatti con autorità istituzionali, le organizzazioni e gli enti locali pubblici e privati, prefetto, viceprefetto, comandante provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, comandante del porto, autorità portuali, ente fiera, organizzazioni sindacali del personale e quant'altro. In prossimità dell'evento, e segnatamente ai primi di luglio, la task force si è materialmente trasferita nella cosiddetta cittadella della polizia, ubicata presso l'ente fiera del capoluogo ligure, per le esigenze di coordinamento operativo e logistico di tutti i contingenti della Polizia di Stato, costituendo così l'interfaccia con la questura, in modo da sollevare quest'ultima da tutte le incombenze diverse dalla preminente gestione della situazione dell'ordine pubblico. Lo scrivente si è avvalso nella circostanza della collaborazione di funzionari settorialmente responsabili delle unità speciali e significativamente funzionari responsabili della sala di situazione, logistica e servizi, funzionario responsabile dei reparti mobili, degli istituti di istruzione, delle unità speciali del settore nautico, aereo, del settore sanitario e di quello logistico. Per lo svolgimento degli specifici compiti di raccordo tra i reparti e gli uffici aggregati a Genova e quella questura, è stato costituito nell'ambito del comando unificato un vero e proprio ufficio servizi, che ha affiancato il locale ufficio di gabinetto nei relativi oneri per la predisposizione dei servizi giornalieri del personale aggregato. La task force ha provveduto altresì ad organizzare diverse armerie costantemente vigilate ed un magazzino con riserve di materiale per l'equipaggiamento di riserva per eventuali necessità emergenti. Per quanto concerne la complessità della sistemazione logistica dei circa 12.000 operatori appartenenti alle diverse forze di polizia, aggregati per l'occasione a Genova, sono state ricercate soluzioni alternative rispetto a quelle abitualmente individuate presso esercizi ricettivi, poiché il capoluogo ligure presso le strutture alberghiere disponeva soltanto di 1.800 posti letto, tutti prenotati dalle diverse delegazioni per l'appuntamento del G8. È apparso anche evidente che la dislocazione del personale presso le strutture alberghiere del capoluogo della provincia avrebbe comportato enormi difficoltà organizzative connesse alle esigenze di spostamento di migliaia di uomini, talvolta anche in tempi molto ristretti, tra singole alberghi e luoghi di servizio, una città che presenta obiettivi problemi di circolazione determinati dalla particolare toponomastica e obiettivamente aggravati in occasione del vertice per la necessaria chiusura al traffico di numerose strade. La pianificazione dei contingenti da avviare a Genova aveva evidenziato inoltre l'esigenza di reperire strutture idonee anche per la sistemazione dei cavalli e dei cani al seguito degli specifici reparti. Pertanto si è ritenuto opportuno individuare soluzioni che contemplassero diverse esigenze alloggiative con quelle dello spostamento di uomini e mezzi. Al riguardo, con il parere favorevole dell'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e di una commissione organizzata nell'ambito della Questura di Genova e costituita da funzionari e rappresentanti sindacali, sono state individuate due tipologie di soluzione per la sistemazione di tutte le forze di polizia, razionalmente distribuite in ragione del diverso apporto di ciascuna all'impegno complessivo. La prima ha riguardato i moduli abitativi allestiti presso la Fiera di Genova, ove hanno trovato sistemazione per la Polizia di Stato i dipendenti degli istituti di istruzione, i reparti speciali, squadre nautiche, sommozzatori, cinofili, tiratori scelti, artificieri, squadre NBC, esclusi i reparti mobili, il personale sanitario e parasanitario della Polizia di Stato, gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria. La seconda soluzione è consistita nell'utilizzo di navi traghetto ormeggiate nel porto di Genova, ove sono stati alloggiati i reparti mobili della Polizia di Stato ed il personale aggregato ad altri uffici di polizia. Come ho già detto in premessa, entrambe le soluzioni sono state utilizzate anche dal personale delle altre forze di polizia.
Grazie, dottor Donnini. È in distribuzione, adesso facciamo le copie della relazione. Hanno chiesto di intervenire per prima l'onorevole Mascia.
Grazie. Dunque lei ci ha già dato, il dottor Donnini, diversi elementi nella sua relazione che consentono di comprendere il ruolo importante che lei ha svolto nel vertice sicuramente, ma anche nella preparazione di questo stesso vertice. Io eviterò dunque di fare delle domande specifiche a cui lei di fatto ha già risposto a conferma anche di altri elementi che avevamo già acquisito, e cioè queste novità che sono state introdotte sia dal punto di vista della dotazione, dell'addestramento, queste sostanze, questi spray antiaggressione. Vorrei chiederle su questo punto solo specifico che novità sono state introdotte rispetto ai lacrimogeni invece come sostanze, perché ho visto che ne sono stati usati anche tantissimi e comunque tutti riferiscono di una condizione particolare. In ogni caso io vorrei comprendere rispetto a questa macchina che è stata impostata, questa riorganizzazione così impegnativa che è stata prodotta prima del G8, anche appunto con dei corsi, con le consulenze di polizie straniere come quelli americani, e che sono stati costruiti proprio grazie anche allo studio che qua ci sono stati illustrati, perché a Genova, in base alle analisi che erano state compiute, si potesse prevenire i nuovi fenomeni o comunque intervenire diversamente rispetto alle condizioni precedenti. In particolare ci è stato detto che l'obiettivo era quello di accerchiare i violenti, di isolarli, di essere più mobili, poi sono stati fatti dei cambiamenti nel corso dell'ordinanza degli interventi, e tuttavia il senso, e anche mi pare di aver capito le consulenze che voi avete appreso dall'estero, era proprio il fatto che le nostre unità, si dice, sono troppo grandi, poco mobili, e quindi le chiedo conferma che il senso anche della riorganizzazione, oltre a quelle precedenti, avesse questo obiettivo. In questo caso io le chiedo perché e cos'è che non ha funzionato a Genova, perché è evidente che non ha funzionato. In particolare, ieri c'è stato riferito dal dottor Canterini questa squadra sperimentale così impegnativa, questo reparto sperimentale che è stato considerato un po' la punta di diamante, è stato utilizzato il giorno 20 sicuramente, ma anche poi il giorno 21 solo in un'occasione, si è stato detto, abbiamo girato molto con grande difficoltà nell'attraversare le strade, abbiamo agito poi solo nell'intervento di un furgone. Com'è possibile che questo sia avvenuto? E quindi vorrei capire meglio da lei, sempre per quello che riguarda Genova, io vorrei comprendere quelli che sono state le interventi diretti che lei ha svolto. Mi pare di aver letto su un verbale il suo intervento, mi pare in Tolemaide, alle 14, dove lei ha ordinato le cariche più pesanti. Ecco, ha svolto altri interventi. Il suo, c'era stato detto precedentemente, doveva essere una funzione più logistica di riorganizzazione. Poi invece, lei direttamente è intervenuto già dal giorno 20, quindi vorrei comprendere meglio il suo ruolo qui. Rispetto a questa ipotesi operativa che avete svolto l'11-6, non so se è quella data o un'altra, l'ipotesi operativa che lei ci ha detto, abbiamo provato quello che poi sarebbe successo a Genova, abbiamo fatto fare le prove ai reparti. Ecco, è in questa occasione che voi nel senso le forze di polizia in questa ipotesi operativa hanno dall'altra parte come bersagli con cui misurarsi persone con le bandiere rosse. Mi risulta che ci sia un filmato in questo senso, mi è stato detto, non qui, ma io spero che possa essere acquisito, che ci sia un filmato dove voi fate queste prove con persone che dall'altra parte hanno le bandiere rosse. E infine vorrei chiederle rispetto alla scuola Diaz, vorrei chiederle, lei risulta dai verbali, è stato giustamente colui che ha chiesto, ordinato il preallarme al reparto del dottor Canterini perché potesse organizzare i suoi uomini per questo intervento. Intanto vorrei chiederle, lei ci risulta fece questa telefonata intorno alle 21:30 quando il dottor Canterini stava in mensa alla Fiera Mare. Vorrei chiederle conferma dell'orario, lei di a chi aveva ricevuto questa telefonata di preallarme e secondo le sue informazioni, oppure se la sua scelta, come io credo, immagino sia sicuramente, qual è la ragione per cui si è scelto che dovesse intervenire proprio il reparto sperimentale del dottor Canterini. E vorrei chiederle, lei risulta sempre da quei verbali, avrebbe detto a persone importanti, un ispettore, il vice, mi pare di ricordare, il dottor Fournier, che questa iniziativa, questa perquisizione alla scuola era stata aveva come elemento fondamentale per decidere le modalità e i tempi di intervento un infiltrato della polizia che doveva dare i segnali. Questo risulta da due verbali e vorrei chiedere conferma di tutto ciò. Grazie.
Grazie onorevole Mascia. Prego, dottor Donnini.
Sì. Allora, cercherò di rispondere, sono una serie di domande, sono parecchie, cercherò di rispondere nell'ordine. Allora, innanzitutto lei mi chiede le motivazioni per le quali non è stato possibile accerchiare i violenti, eccetera. Beh, francamente, veda, io non ho il titolo, diciamo così, per rispondere di una scelta di impiego e un'altra. Insomma, la direzione dei servizi, come tutti sanno, non dipendeva da me, ma dipendeva dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza locale. E quindi i servizi sono stati predisposti da quell'autorità. Però per quello che mi consta, per quello che ho potuto vedere, per quello che mi è stato raccontato, accerchiare i violenti non era poi così semplice. perché praticamente, va bene, questi erano, si spostavano molto velocemente, erano piccoli gruppi, erano e si confondevano, va bene, nel mezzo alla, diciamo, ai cortei e ai più vari, sia quello delle tute bianche del giorno 20, sia quello del, diciamo, ufficiale, insomma, quello il più grande, insomma, che è successo, che è stato nel 21. Ovviamente in una situazione, noi ci siamo trovati in una situazione un po' particolare a Genova. Non è stato un servizio di ordine pubblico come quelli che noi eravamo abituati a fronteggiare. È stato un servizio, una guerriglia urbana vera e propria, propriamente detta guerriglia urbana. Che per carità noi dovevamo fronteggiare, che negli anni 70 fronteggiavamo. C'è stata una sorta di disabitudine a questo, va bene, ne avevo fatto cenno in relazione, va bene, ma io ho potuto notare a Genova un fatto nuovo, un fatto che francamente ci ha colti alla sprovvista, che non eravamo abituati a fronteggiare, e cioè a un determinato punto la tecnica che in Francia viene un po' chiamata un pochino quella dei casseurs, cioè fronteggiare elementi che non intendevano arrivare alla zona rossa, ho avuto almeno questa sensazione, non gli importava niente dei G8, volevano soltanto e semplicemente spaccare tutto quello che trovavano a disposizione. Cioè io posso predisporre, sto parlando ovviamente a titolo personale perché non era non dipendeva da me pianificare i servizi di ordine pubblico, va bene. Però ritengo, va bene, che una pianificazione debba tenere conto di obiettivi, tragitti, del corteo, delle possibilità che ci si possa staccare dal corteo per raggiungere, per carità, per fare guerriglia, ma per raggiungere determinati obiettivi che fossero logici in un certo senso. Ma quando le barricate vengono fatte con qualsiasi tipo di macchina che viene trovata per la strada, anche la 500 di terza mano, quando mi si attaccano i negozi di generi alimentari, banche, supermercati, ma senza una logica, ecco, a quel punto io ritengo, va bene, che cominci ad essere difficile procedere all'isolamento dei violenti, come le dice, che si sono un attimino mischiati, va bene, e di questo ne abbiamo testimonianze proprio anche da parte di gente che a un certo punto leggeva un libricino edito Feltrinelli, va bene, comprato in libreria qualche giorno fa, e c'era un titolato, credo, le quattro giornate di Genova, va bene, in cui elementi che hanno partecipato alla comprato alla libreria, vabbè, non, mi scusi, e comunque insomma che riporta proprio questi fatti qua, insomma, dice chiaramente che a un determinato punto ci sono testimonianze di gente che ha visto questi black bloc che si toglievano le tute nere, diciamo così, le magliette nere, i baschi, quello che avevano, va bene, per infiltrarsi e poi per poi passare da manifestazioni pacifici e quant'altro. E quindi questo ovviamente ritengo che ci abbia messo in grosse difficoltà. La mobilità sicuramente ha influito anche su questo non ci piove. Però veda, onorevole, col senno del poi ritengo che tutto sia più facile e sia più chiaro. Noi dobbiamo rapportarci un attimino a quelle che sono state quelle giornate, e io ho ancora sotto gli occhi, anche perché le abbiamo viste tutte, le riprese televisive, poco prima che succedessero i fatti di Piazza Alimonda con la campagnola dei carabinieri e quindi con il decesso del Giuliani, va bene, e abbiamo visto tutti quanti un pur consistente reparto di carabinieri che doveva retrocedere anche piuttosto velocemente sotto pressione di un attacco abbastanza violento. Ecco, allora io mi chiedo, la mobilità chiaramente, va bene, è legata sicuramente alla snellezza, diciamo così, dei reparti, no? È chiaro che più i reparti sono consistenti, meno meno si muovono sul territorio, con più lentezza si muovono. Però io mi chiedo se in quel momento sarebbe stato saggio diminuire la consistenza dei reparti per poi trovarsi magari in una situazione, ecco, analoga a quella a cui facevo riferimento prima, e magari, non lo so, con qualche altro risultato poco edificante. Quindi, ripeto, ecco, ma è una mia valutazione personale, personalissima, ripeto, non avevo compiti di direzione delle strategie dell'ordine pubblico in Genova, e quindi chiaramente questo che io sto riferendo è un mio pensiero. Poi mi sembra che mi ha chiesto delle innovazioni dei gas, cioè, ma guardi, per quanto riguarda questo argomento, innovazioni fino ad un certo punto, cioè noi molto tempo fa usavamo del gas CN, va bene, francamente non sono un chimico e non le so dire la composizione, va bene, che era un gas lacrimogeno, va bene, ed era sparato ai tempi con il vecchio moschetto 91, per quanto riguarda invece i nuovi lacrimogeni, sono quasi tutti, va bene, tranne una piccola parte che ancora sia, credo, al CN lacrimogena, quasi tutti al CS, va bene, sono gas non urticanti, come ho letto da qualche parte su qualche giornale, ma sono gas irritanti, cioè attaccano le vie aeree, e ovviamente, va bene, sono più efficienti, anche se l'azione chimica, l'azione irritante va via dopo pochi minuti, 4-5 minuti, basta che uno si allontana dalla zona, diciamo così, satura, va bene? Ma non è una novità questa. Guardi, io non sono preciso, perché chiaramente non ero interessato, e quindi non faccio parte di quella direzione centrale, quindi non sono un tecnico, va bene, ma credo che già dal 94-95 la Polizia di Stato, come tutte quante le altre forze di polizia, utilizzassero gas CS. La novella sono le bombolette spray, ecco, e queste sono sempre al CS, stessa quindi composizione chimica, anzi, per essere precisi, con molta meno concentrazione. Ne facevo cenno prima nella relazione, e noi abbiamo voluto, proprio perché ovviamente nessuno si aspettava, va bene, la situazione di Genova, ripeto, va bene, proprio perché a un determinato punto consente di effettuare un tito selettivo e quindi di indirizzare, va bene, il getto, perché è una specie di getto liquido, va bene, alla persona che si vuole colpire, e non, va bene, e nel mucchio, diciamo così, in cui la persona che si vuole coinvolgere sta. Poi mi ha chiesto sì, quello, qual era il mio compito a Genova, l'ho detto, l'ho supportato, va bene. E vorrei fare un passo indietro, ecco, io sono stato nominato consigliere ministeriale aggiunto, va bene, con quell'incarico, proprio in virtù della mia lunga permanenza nei reparti mobili. Ho comandato i reparti di Catania, di Firenze, di Roma, prima di fare il corso interforze, ed è per questo che a un determinato punto, va bene, ritengo di essere un esperto, insomma, nell'impiego dei servizi di ordine pubblico, ma soprattutto nell'impiego dei mezzi tecnici che hanno contraddistinto ecco, anche l'impiego delle forze di polizia in Genova. Sto facendo riferimento ai mezzi cancellati, sto facendo riferimento agli idranti, sto facendo riferimento soprattutto, lei mi parla di via Tolemaide, ai VTC. VTC sono veicoli di trasporto corazzato, va bene. Nella circostanza, in via Tolemaide, è vero, io c'ero, va bene, ed ho anche diretto l'intervento dei VTC, non la carica, perché ovviamente c'era anche il dirigente del servizio sul posto, quindi io non avevo titolo per fare questo. Tutto questo mi fu richiesto dal vice capo della polizia vicario, prefetto Anzuino Andreazzi, con il quale ho avuto il privilegio di collaborare nella circostanza, il quale, visto il protrarsi di una certa situazione di impasse, non si riusciva praticamente a sbloccare, e questo anche perché nel frattempo c'erano state macchine rovesciate, date a fuoco e quindi praticamente barricate di una certa consistenza, va bene, mi chiese appunto, dice, ma tu che ne pensi? Io fui d'accordo con lui nell'intervenire con i veicoli di trasporto DUP, e questa discussione avvenne in sala operativa, io mi trovavo in sala operativa in questura, in quella circostanza, va bene, e alla presenza anche del questore Colucci, che era l'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Detto questo, ed avuto il nulla osta da parte appunto dell'autorità interessata, io mi portai, va bene, sul posto, feci avvicinare, c'era un VTC, mi ricordo già, perché era stato richiesto a suo tempo, perché si aveva avuto sentore di un camion che avrebbe dovuto, di un bulldozer si parlava, va bene, che avrebbe potuto essere utilizzato per lo sfondamento in zona rossa, per cui ecco col VTC noi pensavamo di essere in grado di fermarlo. Ne feci intervenire un altro, va bene, che spostammo credo dalla zona rossa proprio dove era, credo, ma adesso francamente non ricordo, non posso essere preciso perché non ricordo la via, va bene. E poi siamo intervenuti, va bene, e quindi sfondando praticamente le barricate che c'erano e percorrendo tutta la via Tolemaide, va bene, fino ad una zona che è francamente non credo che sia, mi dicevano, la casa dello studente, cosa di questo genere qua, non so dove si trova. Cioè non PV brava, ecco, Corso Castaldi, e sì, in effetti è come guida. E niente, arrivati a quel sul posto, fummo contattati, va bene, dalla sala operativa, perché ci segnalavano un altro intervento urgente da effettuare dalle parti del mercato ortofrutticolo. Mi scusi, io non quindi praticamente tornammo indietro, ricordo che c'era un ponte, va bene, in cui erano avvenuti già scontri tra dimostranti e carabinieri, e poi intervenne anche un nostro reparto in ausilio, intervenne, mi ricordo, anche il vice questore vicario Calesi. Non so, non posso essere preciso perché, ripeto, non. E quindi siamo riusciti a sfondare anche con i VTC, e furono utilizzati in quella circostanza perché nel frattempo gruppi di black blocker avevano dato alle fiamme un'agenzia, credo fosse la Banca Nazionale del Lavoro, ma non posso giurarci quale banca era, va bene, che minacciava addirittura di coinvolgere lo stesso palazzo sovrastante, lo stabile sovrastante. I pompieri, i vigili del fuoco non potevano passare perché c'era una barricata di notevole consistenza fatta da tubi innocenti, pezzi di legno e quant'altro, e nella circostanza ordinammo anche, gestì anche, diciamo, questo sfondamento di questa barricata e basta. Insomma, questo è stato, diciamo, il giorno dell'intervento in via Tolemaide. Penso che per quanto riguarda la Diaz, guardi, io ero a cena unitamente al dottor Canterini ed insieme ad altri comandanti di reparto, eravamo tutti quanti là, e credo che la telefonata sia forse intervenuta intorno a quest'ora, 21:30, non posso essere preciso. Mi ha telefonato il questore Colucci, il quale mi ha le sue parole sono state queste: guarda, c'è un'operazione urgente da fare, vabbè, mi servono 100-120 uomini. Poi fece riferimento proprio al nucleo, dice, il settimo nucleo c'è? Dico, guarda, dico io francamente, dico questo, non lo so. Faccio una premessa, va bene? Ricordo che quel giorno noi eravamo stati impegnati, parlo di noi, parlo della Polizia di Stato, eravamo stati impegnati tutti quanti e fino all'esaurimento, perché praticamente, va bene, l'arma dei carabinieri, per motivi di opportunità, si era al giorno successivo alla morte del Giuliani, va bene, e non era stata impegnata nei servizi di ordine pubblico. Per cui era difficile, insomma, trovare... Ecco, io ho preso del tempo, va bene, nella circostanza, e dissi comunque, vedo un attimino di realizzare e richiamo. Infatti, va bene, in quella circostanza mi sono rivolto al dottor Canterini, va bene, e ho chiesto specificatamente del settimo nucleo. Poi spiegherò anche le motivazioni. Il Canterini mi diede la disponibilità del nucleo, io ritelefonai al questore, gli dissi, dico guarda, il nucleo c'è, è possibile reperirlo. Parlo, noi eravamo già smontati dal servizio, quindi da un'ora, un'ora e mezza eravamo tutti in abito civile, dico, quindi il tempo di prepararci, cioè, beh, mi raccomando perché c'è urgenza, ma quanti sono? Dico guarda, saranno circa 70, circa 70 uomini. Dice no, sono un po' pochini, me ne servono di più. Dice beh, vuol dire che faremo intervenire anche qualche contingente dell'arma. Questo, parola in più, parola in meno, fu il tenore del discorso che avvenne. Vabbè, per cui ripeto, l'intervento, diciamo, del settimo nucleo fu da una parte così casuale, forse perché il dottor Canterini era nelle mie vicinanze, ma se io avessi potuto scegliere, va bene, il reparto da mandare, io avrei scelto senz'altro il settimo nucleo, vabbè, in primo luogo perché mi dava maggiori garanzie, perché era il più preparato, va bene, aveva fatto addestramento più degli altri, va bene. In secondo luogo perché era uno dei pochissimi reparti che, pur essendo stato comandato di servizio come tutti gli altri sin dalle 8 della mattina, credo, va bene, non aveva avuto scontri durante la giornata, cosa che invece gli altri avevano supportato, e quindi praticamente sì, era stanco, sicuramente sì, ma meno stanco degli altri, va bene. E poi perché mi determinai, va bene, a scegliere il settimo nucleo, anche perché se no altrimenti sarei stato costretto a prendere non un reparto organico, va bene, ma reparti un reparto che sarebbe stato raccogliticcio, 10 uomini del reparto di Catania, 15 del reparto di Firenze, 5 del reparto di Bologna, perché questa era la possibilità che io avevo in quel momento di raggruppare. Tra le altre cose, peraltro, c'è stata la fortunata coincidenza che il settimo nucleo, come ho accennato prima, aveva delle radioline portatili che lo radiocollegava, va bene, che radiocollegava tutti quanti tra di loro. E quindi c'era la facilità, va bene, e data l'urgenza del servizio, ho optato per scegliere il settimo nucleo.
Guardi, ha detto 21 e 30.
Non, francamente non ho capito, mi scusi. Ecco, io questa storia francamente non me la ricordo, devo essere sincero, non me la sto ricordando, questa storia dell'infiltrato. Io forse, quello che ricordo è che il questore Colucci mi disse abbiamo bisogno, stiamo facendo delle l'urgenza, abbiamo bisogno di conferme, ma ecco, le conferme sono una cosa, l'infiltrato è un'altra. Io interpreterai quella questione, abbiamo bisogno di conferme per vedere, cercare di appurare se questa operazione, va bene, fosse da fare nell'immediato, fosse da fare più tardi, riguardasse, ma francamente di infiltrato non ne sono a conoscenza. Il fatto delle bandiere rosse lo escludo categoricamente, ma guardi, proprio se c'è filmato io ne sarei curioso. Chiaramente, sia chiaro, io sono un dirigente superiore, sono al Ministero dell'Interno, il mio ufficio è ubicato in via Urbana, non sono a Ponte Galeria, anche se chiaramente ho svolto opera di sovrintendenza, diciamo così, a questo addestramento, l'ho seguita, l'ho curata particolarmente sotto la spinta sotto l'input del capo della polizia, che ci teneva particolarmente, sotto la direzione del mio direttore centrale e del vice capo della polizia Andreassi, però non ho capito. Dico, guardi, di questo delle bandiere rosse francamente mi giunge nuova. Non ho mai, in tutte le manifestazioni, e ne ho viste tante, perché ovviamente quella che noi abbiamo fatto davanti a tutti quanti i funzionari, davanti agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, è stata preparata, quindi sono andato anche nei giorni precedenti, mai e poi mai è stato, sono state poste bandiere rosse o striscioni o quant'altro. Questo lo escludere, a me non risulta. Guarda,
d'accordo,
non ho,
grazie dottor Donnini. Prego. Ha chiesto di intervenire il presidente Mancuso.
Ricordo questa serie di audizioni, la biografia, alcuni passi della biografia del generale Capello, comandante della seconda armata prima di Caporetto. Mi sembra proprio qualcosa di una rimembranza, anche quella non fu una bella pagina nazionale. Non so se sono tardivo nel proporle la seguente domanda, per ragioni della sua competenza.
Prego.
La Digos di Roma fu in sede programmatica e in sede attuativa interessata all'operazione Genova? E se sì, il dottor Gabrielli, attuale capo della Digos di Roma, vi ebbe qualche parte?
Presidente Marco, francamente...
Scusi, ha finito le domande?
Questa è la domanda che vorrei...
No, per capire. Ah, ecco. Vabbè. Grazie, Presidente.
Francamente non so, non so rispondere a questa domanda, non conosco l'argomento, sconosco completamente l'argomento. Io sono stato interessato, ripeto, per sotto il profilo addestrativo dei reparti e su quello sicuramente sì, sono stato interessato sotto il profilo logistico, ma il fatto che se la Digos di Roma sia intervenuta nella circostanza, ricordo di alcuni funzionari della Digos di Roma, va bene, a Genova, e questo sì perché li ho incontrati, va bene, li conoscevo. Non mi pare di aver visto il dottor Gabrielli, faccio riferimento ad altri funzionari, anche se in questo momento mi sfugge il nome. E credo che tutte le Digos siano state interessate, anzi di questo ne sono certo, sicuramente sì, perché chiaramente i manifestanti provenivano da tutte le parti d'Italia, quindi chiaramente va bene. Ecco, però francamente se poi il dottor Gabrielli e la Digos di Roma in particolare abbia preso parte alla stesura dei piani di Genova, Presidente, non so risponderle, non è di mia competenza.
Grazie dottor Donnini. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saponara.
Grazie. Ecco dottor Donnini, vorrei sapere da lei se rientra nella competenza ordinaria della Digos svolgere indagini di polizia giudiziaria su rapporti fra privati e per reati punibili a querela di parte.
Questa domanda, sì, questa onorevole Saponara, grazie. Prego, dottor Donnini.
Francamente non... Oddio, la Digos di solito non è interessata. La Digos significa direzioni investigative generali, operazioni speciali, quindi di solito queste qua, questo genere di trattazione la fa, però nulla vieta che possa essere fatta anche dalla Digos.
Quindi la competenza ordinaria no?
Cioè. No, di solito no. Le querele a querela di parte vengono fatte al commissariato di zona, alla stazione dei Carabinieri, non lo so. Francamente, no, cioè, per carità, nulla vieta. Vabbè, non è vietato sicuramente da... Ma...
No, beh. No, onorevole Boato, prego, ha fatto una domanda, dottor Donnini ha risposto, quindi si ritiene soddisfatto l'onorevole Saponara. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boato.
Siccome suppongo, Presidente, che le domande che facciamo siano finalizzate a conoscere dei fatti, poteva essere utile conoscere il fatto a cui si riferiva. Era un contributo alla... Io la voglio molto ringraziare per la sua relazione. Sinceramente, perché ha fatto una relazione intanto molto dettagliata, ha ricostruito tutti gli aspetti anche di carattere ordinamentale, istituzionale, operativo, addestrativo, con trasparenza, devo dire, anche con la completezza insomma, che mi pare che sia molto utile per il lavoro della Commissione specifico, ma anche per noi siamo le commissioni affari costituzionali che hanno anche competenza per l'interno. Spesso le nostre commissioni non affrontano questi argomenti, presi da altri impegni, però in questo caso ci è stato, credo, molto utile questa informazione che lei ci ha dato. Per cui io sugli aspetti istituzionali generali non le farei domande, ritenendo esaustivo il contributo che lei ci ha dato, ritenendo anche molto importante questo continuo riferimento che lei ha fatto all'uso anche di esperti come psicologi e così via per le valutazioni sotto il profilo della, non solo dell'affidabilità tecnica, ma anche dell'equilibrio psico-emotivo, diciamo, delle persone che vengono impiegate in questi reparti. Ma questa è soltanto una constatazione e anche un elogio al modo in cui lei ci ha riferito. Le domande che io le faccio in parte sono già state fatte, quindi faccio soltanto domande specifiche. Esiste la possibilità, esiste la possibilità, proprio perché lei ha fatto riferimento a questo anche a fase addestrativa da parte di operatori della polizia di Los Angeles, ce n'aveva già parlato il prefetto Andreassi a riguardo, e corrisponde esattamente a quello che lei ha detto. Esiste la possibilità di un uso, io non sono un tecnico, non corretto del tonfa, di questo cosiddetto tonfa, di questo nuovo tipo di manganello, tale che vada al di là delle finalità sia di aggressione, diciamo tecnicamente di repressione, e anche di autodifesa, mi pare che lei abbia detto, per le quali l'introduzione di questo nuovo strumento è stato previsto. Lei fra l'altro ha detto che è stato anche già, che viene già sistematicamente utilizzato dalle brigate mobili dei carabinieri, mentre soltanto il nucleo speciale antisommossa cosiddetto, sì, del primo reparto
sperimentale da ordine pubblico.
Ecco, esattamente. Io le chiedo, esiste, le chiedo tecnicamente, perché lei ha parlato anche con grande esperienza sul campo, di un uso non corretto di questo strumento che possa portare a effetti che vanno al di là di quelli che sono gli effetti di una polizia, di uno Stato che deve intervenire per controllare delle situazioni di disordine. Questa domanda gliela faccio anche in riferimento invece agli strumenti ordinari, cioè non il TONF, ma gli strumenti tradizionali in dotazione non solo alla Polizia di Stato. Io glielo faccio questo in riferimento a qualunque corpo di polizia. Quindi non è una domanda che riguarda specificatamente la Polizia di Stato, ma chiunque utilizzi questo tipo di strumenti. Io ho una memoria storica, forse lei, episodi che lei ricorderà. Io come giornalista all'epoca seguì il processo Margherito al Tribunale Militare di Padova, mi pare 1976 forse. E vennero descritte in quella circostanza momenti anomali di utilizzo di questi strumenti, in quel caso erano i manganelli tradizionali, che venivano nei quali venivano infilate delle sbarre di ferro, eccetera, che permettevano poi di usarli in servizio di ordine pubblico provocando qualcosa di più di quello per cui erano adottati ordinariamente dai corpi di polizia. In quel caso era il reparto mobile di Padova, se non ricordo, la Celere, cosiddetta, il secondo, mi pare.
Sì, il secondo reparto Celere.
Ecco, vede che mi ricorda. Però parliamo del 76-77, se non ho cattiva memoria. Io assistetti alle udienze del Tribunale Militare di Padova, dove si parlava di queste cose. Io le chiedo, e glielo chiedo a fini conoscitivi, il Presidente, quando noi abbiamo iniziato ad ascoltarla, le ha ripetuto a lei quello che ripete a tutti. Noi non siamo una commissione che ha finalità giudiziarie o paragiudiziarie, non siamo una commissione, siamo una commissione che ha finalità conoscitive, cercare di conoscere. Poi responsabilità le vede la magistratura, gli aspetti disciplinari, non noi, noi non stabiliamo, dobbiamo soltanto conoscere. Ecco, io le chiedo se è possibile che episodi o che usi anomali di questo tipo o dei nuovi strumenti, ma anche degli strumenti tradizionali, possano essere stati messi in atto da qualche appartenente a corpi di polizia, quale che siano, io non mi riferisco specificatamente alla Polizia di Stato, o se lei ne ha anche conoscenza, ne ha avuto qualche tipo di informazione, ma a prescindere dalla sua conoscenza effettiva, è successo questo episodio, lo so, è possibile tecnicamente che questo avvenga. Una domanda complementare a questo, non si stupisca sul carattere apparentemente, o forse senza apparentemente, ingenuo di questa domanda, di questa seconda domanda che è collegata alla prima. Glielo dico proprio per cercare di capire. Ho visto nella mia, ho anche partecipato a molte manifestazioni, ma non ho avuto nulla a che fare con gli episodi di Genova, non ci sono stato, ho visto solo immagini televisive o fotografie. Mi ha colpito, rispetto a altre esperienze di periodi storici che lei conosce, la quantità di sangue che ho visto nelle immagini televisive, quando venivano riprese persone ferite. Ovviamente so bene che ci sono anche molti appartenenti ai corpi di polizia che sono stati feriti, lo so bene e hanno la mia totale solidarietà. Adesso io sto cercando di capire cosa può essere successo. Mi ha colpito, se vuole con una certa ingenuità, la domanda gliela faccio, ma autentica. Perché tanto sangue che in altre circostanze storiche, pur avendo visto episodi di doverosa repressione di atti di violenza da parte dei corpi di polizia, ho visto contusi, lesionati, eccetera, ma tanto sangue così, personalmente, ho 57 anni e quindi da qualche decina d'anni vedo queste cose, non li avevo mai visti. C'è una qualche connessione possibile fra l'uso di nuovo tipo di strumenti o un uso anomalo di questi strumenti o di un uso anomalo di strumenti tradizionali, anche quelli tradizionali, perché magari lei ha detto giustamente l'unico nucleo che aveva questi nuovi strumenti è un nucleo che in realtà scontri non ne ha fatti, non è stato impiegato in scontri. Le chiedo se questa cosa che ho osservato e ho osservato con attenzione più volte in molti filmati, e mi ha colpito, pur non essendo un novellino al riguardo, avendo visto molte circostanze anche di tensione, ho notato. La seconda domanda, ne faccio altre due rapide, brevissime. Sulla vicenda via Tolemaide in generale, è già stato richiesto di informazioni, lei ha anche risposto, e la ringrazio anche al modo in cui ha risposto, anche in questo caso devo dire con molta, in modo non reticente si potrebbe dire. Però volevo capire, lei ha detto che è stato chiesto di intervenire quando si trovava nella sala operativa della Interforza, immagino, quella G8 insomma, della questura, l'ordine è venuto giustamente dall'autorità provinciale, il questore, ma quando poi il reparto che lei ha accompagnato, ha comandato in via Tolemaide è un momento importante perché è il momento in cui si passa dagli episodi dei black blockers che lei ha descritto dettagliatamente, a momento di confronto con una manifestazione, sì, quella che proveniva dallo stadio Carlini. Chi comandava in quella circostanza il suo e gli altri reparti, i carabinieri? Cioè, chi era il funzionario preposto dal punto di vista dell'ordinamento alla gestione dell'ordine pubblico in quella circostanza, dove lei c'era ma non era lei il titolare dell'operazione? Ecco. Ultima questione riguarda l'intervento alla caserma di Diaz. Io non le faccio domande dettaglio su questo, soltanto una verifica e un rilievo. Lo faccio anche al Presidente e ai colleghi per nostra utilità. Non stiamo facendo un work in progress. Lei ha detto, e anche all'intervento del collega Bassanini incidentale ha ripetuto, ha confermato che grosso modo la telefonata del questore a lei e poi anche tramite lei per il dottor Caterina è venuta verso le 21:30. Noi abbiamo sentito più volte, anche questa mattina, e devo dire da un altro funzionario che ci ha parlato con altrettanta trasparenza, che l'occasione della decisione poi avvenuta più tardi di quell'intervento, per quale è stato richiesto anche l'intervento del reparto mobile, è un episodio avvenuto fra le 21:30 e le 22. Il dottor Gratteri, che per esempio ha parlato stamattina prima di lei, ha ripetutamente citato questo arco temporale. L'episodio del dottor Di Bernardini avviene fra le 21:30 e le 22, io lo accompagno in questura ci riuniamo, valutiamo l'ipotesi della perquisizione e quindi predisponiamo anche gli strumenti. Però c'è uno sfasamento quantomeno di un'ora. Cioè sembra che voi siate stati attivati,
guardi, ha parlato di 21:30.
21:30 ha parlato il dottor
Gratteri, poi dopo successivamente non posso confermare, ha parlato di 21:30.
21:30 anche 22.
Quindi parliamo di un arco di un'ora, quindi chiediamo la precisazione.
Cioè,
è chiara la domanda.
Cioè la mia sensazione è che sia, ma questa non è una contestazione, io non sono
un capire quando lui ha avuto notizia,
quando ha avuto la richiesta di intervento del reparto che dipende da lei. Grazie.
Grazie, onorevole Quadro. Prego, dottor Doni.
Da quest'ultima precisazione, perché ecco, io 21:30 credo che sia
eravamo tornati e avevamo fatto una doccia veloce e poi eravamo andati a mangiare qualcosa. Quindi credo che questo sia l'orario, 21:30 circa. Ecco, poi se anziché fosse le 21:30 fossero state le 21:45, francamente l'ho detto, non posso essere preciso. Ripeto, credo che la telefonata sia arrivata dalle 21 alle 21:30, quello mi pare l'orario, va bene, quello mi pare l'orario. Mi dissero che la cosa era urgente, salvo poi dopo, va bene, mi pare che mi fu detto di far avvicinare il nucleo alle 10:45 circa, 11, quindi com'è? Ecco, e quindi francamente non veda il trascorrere del tempo, purtroppo in quelle circostanze, no, lo dico perché francamente è stato anche un oggetto di discussione con qualche collega. A volte arrivavamo alle 4, alle 5 del pomeriggio, va bene, e ritenevamo che ancora erano le 13, insomma, per tutto quello che c'era da fare, per le cose che si susseguivano e con la velocità con cui si susseguivano. Quindi onestamente, onorevole Boato, credo che l'ora sia quella, insomma, intorno alle 21:30, se poi
solo perché lei stai, io non ho nessun motivo di dubitare di quello che lei sta dicendo. Nello stenografico dell'audizione del dottor Colucci, questore, dice che lui fu avvertito dell'episodio che poi dà origine a questa cosa attorno alle 22:20, cioè nel resoconto stenografico della sua audizione. Per questo dico, io non dubito che lei sia stato chiamato alle 21:30, no, ma c'è uno sfasamento fra causa e effetto, cioè probabilmente voi siete stati preavvertiti di un'operazione prima di quella che la causa ufficiale di quell'operazione sia stata questo, verbalizzata. Ecco, questo, però è un'ipotesi, una pura ipotesi.
Francamente, io credo che sia... Guardi, alle 22:20 mi sembra un attimo... Perché,
un po' tardi.
Sì, perché praticamente poi ci fu il discorso che dovevamo cercare gli uomini. Passarono quei 5 minuti, chiaramente, in cui il dottor Canterini chiamò e si accertò che effettivamente avesse... avuto, poi io telefonai al questore Colucci dando l'ok, quindi mi pare a me che ecco, però francamente, insomma, ecco, ripeto, non posso essere preciso sotto questo profilo. Per quanto riguarda il vado allora in ordine contrario. Per quanto riguarda il dirigente, credo che fosse, anzi lui era presente, quindi credo che fosse comunque il dottor Gaggiano. Gaggiano, credo che fosse il dottor Gaggiano. Per quanto ha inviato il dirigente dei servizi. Poi più tardi poi ci incontrammo anche col dottor Calesini, che aveva già provveduto a fare degli interventi, ma quello dopo, successivamente, mi pare in piazza al mercato ortofrutticolo, cosa di ecco. Per quanto riguarda se è possibile che un uso distorto del tonfa o anche dello sfollagente, cioè se è possibile un uso distorto, beh certo, tutto è possibile, insomma, è chiaro. Però, ecco, però io dico questo, guardi, questo francamente ed onestamente, il tonfa utilizzato in maniera distorta, va bene, cioè colpo in testa, e non provoca soltanto la fuoriuscita di sangue, provoca qualcosa di più, ritengo io. Insomma, quindi ecco, voglio dire, perché è chiaro che uno quando non è che ha, sì, per carità, lo può graduare, però ecco, poi di solito utilizzando il tonfa, io non so se lei lo ha mai visto, ha un'impugnatura laterale per cui viene utilizzato in questo modo, non... Quindi viene male dare un colpo, tutto al più, ecco, un colpo magari è sempre dato male in faccia, spacca lo zigomo, ecco. Però, sì, in questo modo, va bene, non si utilizza, verrebbe pure male, insomma, utilizzare, a meno che uno non lo prende dal manico, prende la cosa e fa tipo martelletto, però, insomma, mi sembra, ecco. Quindi il sangue, non lo so, francamente non le so dare una risposta su questo, probabilmente gli scontri a cui noi di cui noi siamo stati protagonisti a Genova e che abbiamo visto a Genova, era una situazione particolare, quindi probabilmente, va bene, questo è il fatto della fuoriuscita del sangue. Qualcuno che possa aver utilizzato gli strumenti in dotazione nella maniera sbagliata, beh sì, c'è questa possibilità. Le fotografie che sono state fatte parlano chiaro, qualcuno è stato visto con lo sfollagente rovesciato, però ecco, qui mi consenta, onorevole, a volte i nostri ragazzi, pur essendo addestrati in un certo modo, eccetera, però debbono fronteggiare situazioni, francamente, in cui il rapporto di forza è come minimo 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20. Allora, ecco, anche se non giustificabile, può succedere che qualcuno magari, ecco, giri lo sfollagente per renderlo, diciamo così, più aggressivo. Va bene, anche se noi abbiamo... guardi, io mi scusi lo sfogo, insomma, ma ritengo di non fare di nulla di grave dicendo questo, insomma, in una commissione. Guardi che da un anno a questa parte noi abbiamo veramente, noi mi metto in mezzo anch'io, però insomma, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, ha fatto veramente un qualcosa di epocale. Io la chiamerei quasi una rivoluzione copernicana per i servizi di ordine pubblico. Abbiamo istituito una scuola per l'addestramento a livello nazionale, va bene? E una volta i reparti erano un ricettacolo di persone che magari venivano punite. Ecco, da un anno a questa parte, per esempio, va bene? E, non dico che non arriveremo più, va bene, però sicuramente arrivano in misura molto minore o addirittura quasi nulla, vabbè, persone che ecco, noi abbiamo veramente cercato di cambiare la filosofia di impiego di questi reparti. Sicuramente molto c'è da fare, sicuramente, ma molto le posso assicurare, onorevole, è stato fatto, va bene, perché le cose si verificassero nella maniera sarei un te democratica, se possibile, insomma, ecco, perché, ecco, no, l'espressione magari viene un po' forte, però ecco, ora, poi la mamma dei cretini, come si sa, è sempre incinta, quindi se c'è qualcuno che a un determinato punto abbia esagerato, beh, ma questo, c'è un'inchiesta della magistratura in corso, e quindi... ecco. Le responsabilità poi non le vediamo. Penso di aver risposto alle sue...
Grazie, dottor Donnini. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Labbate.
Grazie, Presidente. Il dottor Donnini, e poi penso che ce l'ha mostrato, ce lo lascerà, ci ha parlato della lunga fase di addestramento e di aggiornamento del personale della polizia.
Sì, sì.
Iniziato, diciamo, molto tempo prima e sì, congruamente per tempo, ovviamente per i nuovi compiti che derivano alle forze dell'ordine anche in occasione dell'evoluzione degli avvenimenti.
Sì, ho fatto cenno nella mia relazione che nel passato c'era stato in un monitoraggio dei vari reparti un grandissimo aumento, diciamo così, del numero dei feriti, eccetera. Questo ci aveva fatto capire che qualcosa stava cambiando nell'ordine pubblico, ma soprattutto ci aveva fatto capire che i reparti avrebbero dovuto un attimino adeguarsi alle nuove esigenze.
Perfetto. Infatti ho compreso perfettamente, anche ieri abbiamo sentito dal dottor Canterini tutto il periodo di addestramento, quante unità ha riguardato questo addestramento, e addirittura alla fine dell'addestramento era stata fatta anche, come dire, una specie di simulazione alla presenza del Ministro degli Interni. Ora, la prima domanda che io vorrei rivolgerle è questa: al di là delle tecniche, dei materiali, delle innovazioni anche nelle tute, preparandosi ad un'occasione come quella dei G8 di Genova, ora non lo dico ex post perché sono deputata genovese, ho vissuto quei giorni difficili lì, uno degli elementi dell'addestramento non doveva essere, a seconda della sua lunga esperienza, anche quello di poter simulare in loco la movimentazione dei reparti celeri, posto che il questore ci ha lasciato un ricco dossier, non solo la sua ordinanza del 12 luglio, ma posto che il quadro di dove si sarebbero tenute le piazze tematiche o la manifestazione non autorizzata, che però faceva parte di una richiesta respinta, diciamo nessuno pensò che forse era importante col personale addestrato, che arrivava comunque in una città sconosciuta e anche di difficile percorribilità, di tentare, diciamo, d'arrivare un po' di giorni prima, lei dice siamo arrivati un po' di giorni prima, ad effettuare sopralluoghi per la movimentazione, quantomeno, guardi, io con l'assennatezza direi perlomeno vicino ai luoghi delle piazze tematiche, perché quelle da tempo si conoscevano. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, già alcuni colleghi gliel'hanno fatta, non vorrei che lei prendesse questa mia per testardaggine o per perbicacità, ma certo che oramai ci troviamo di fronte a una specie di rebus di impossibile soluzione, perché la vicenda della Diaz, che come lei appunto potrà immaginare è questione assai particolare, ancorché all'attenzione della magistratura, credo che sia importante determinare tempi e metodi. Allora, noi ci troviamo di fronte, io devo darle atto qui, ad una conferma della recezione della telefonata da parte della questura, giustamente le dice un intervallo, poi minuto più, minuto meno, difficile dire anche rispetto allo stato psicologico e della memoria e del ricordo di quelle giornate, ma 21:30. Dopodiché lei si rende conto di quali sono le unità che può mettere a disposizione, chiama il questore, lo avverte, poi il questore le dice tieniti pronto verso quest'ora. Io qui a pagina 38, spero che il Presidente possa fornirne una copia al dottor Donnini, della nostra audizione del questore Colucci seduta 28 agosto, ahimè invece trovo un'altra descrizione del questore di Genova, il quale dice che alle 22:20 viene informato che in via Cesare Battisti ci sono stati questi episodi di assalto a due volanti della... A quel punto, preso atto di questa informazione, indica al dottor Mortola, capo della Digos genovese, di andare sul luogo e di fare un sopralluogo. Poi il dottor Mortola torna in questura. Ora, chi le parla sa dove è collocato, quindi lei sa che dalla questura di Genova arrivare la Diaz, voglio dire, il dottor Mortola si muove con una macchina veloce,
non so dove è la Diaz.
Via Cesare Battisti, ma è come dire 5 minuti in macchina, ma forse tanti, ecco, forse anche tanti. E dopodiché si decide, al ritorno del dottor Mortola, eccetera, si decide di fare l'operazione, più o meno intorno alle 23. Io domando...
Ora, quindi a me la telefonata mi sarebbe arrivata intorno alle 23?
No, non dice quando telefonata... è arrivata lei, ma il questore descrive che alle 22:20 egli, questore di Genova, apprende di ciò che è avvenuto in via Cesare Battisti.
Sì.
Manda al... Quindi alle 22:20 lo apprende, poi manda il dottor Mortola a fare un sopralluogo sulla zona.
Decide.
Il dottor Mortola torna in questura, riferisce del sopralluogo di aver visto un centinaio di persone, alcune con la funzione vedetta in relazione agli altri, decidono a quel punto di fare l'operazione, dopodiché io mi aspetterei, se così sono andate le cose, che poi telefonano a lei e dicono si allerti con i Invece quindi... noi abbiamo... da lei e dal dottor Canterini una, diciamo, versione diversa, che tra le 21:30 anche 21:43 il questore le ha telefonato dicendo guarda, noi dobbiamo fare un'operazione, sono successi questi incidenti, preparati, attrezzati con i tuoi uomini. Ora, come dire, delle due l'una, ma lei
onorevole Labbate, non deve leggere tutta la frase.
Sì, sì, la leggo.
In effetti tutta. Dice venivo informato, però se legge il contesto parla anche della riunione a quell'ora. Chiederemo quindi, se lei lo dovesse ritenere, al questore, l'ex questore, di puntualizzare se quella è l'ora della telefonata o dell'incontro che c'è stato nel suo ufficio.
No, poi segue, Presidente.
Sì, sì, segue, nella dice che nella circostanza
vi erano presenti.
Quindi sta parlando di quella circostanza alle 22:20. Io credo che il testo, mi scusi.
Il
Il dottor Donnini oggi ha confermato la circostanza che era a colazione con talune persone e che ha ricevuto la telefonata intorno alle 21.30. Io credo che su questo argomento non possiamo aggiungere altro, quindi se vuole fare altre domande.
45, perfetto. Ripeto, non sono,
era importante, evidentemente potremmo richiedere una precisazione a questo punto, se il Presidente è d'accordo, al questore Colucci, circa la dinamica di questi orari che non tornano e che invece tornano nella descrizione sua e del dottor Cantelini in quanto 21-21.30. Grazie.
Prego. Allora, beh, la seconda domanda diciamo che non si pone più, no? Ecco, per quanto riguarda la prima domanda, lei mi chiede se fosse stato possibile arrivare prima per addestrare, anche se in un certo senso, i reparti a muoversi in Genova. Noi questo l'abbiamo fatto, ovviamente non con tutti i reparti, lo abbiamo fatto con i dirigenti. Ho fatto cenno nella mia relazione che dall'11 al 14, credo, va bene, tutti quanti i funzionari, dirigenti dei servizi di ordine pubblico, quindi quelli che materialmente poi avrebbero dovuto impiegare la forza in servizio, va bene, hanno effettuato, va bene, appunto questi sopralluoghi come va bene, per vedere dove, come, quando e perché si sarebbero dovuti muovere. E per quanto riguarda gli uomini, questo non è stato fatto, ma non sarebbe stato neppure possibile. Lei pensi, onorevole, che noi abbiamo temuto, va bene, di non poter essere nelle condizioni di accogliere tutti quanti gli uomini che arrivavano di rinforzo, perché le navi, va bene, che erano state affittate, va bene, per tardavano ad arrivare. Purtroppo le navi, siamo nel mese di luglio, tutte quante le navi erano diciamo così impiegate in crociere eccetera, qualcuna è venuta meno perché per avarie o quant'altro non è potuta intervenire, quindi abbiamo dovuto ripiegare su altre ed era difficile trovarne qualcuna libera, va bene, perché quindi ovviamente ci sarebbe stato impossibile, va bene, far pervenire le parti prima ancora della data stabilita. Prego.
Grazie. Nessun altro chiede di intervenire. Lei, oltre alla relazione, si era riservato di darci un manuale.
Sì, praticamente io consegnerei il manuale di base dell'addestramento che noi abbiamo
concetti
fatto.
Concetti tecnico tattici di impiego dell'unità organizzativa a vario livello, sì, nei servizi.
E poi la relazione del gruppo di lavoro sulle tecniche e sui materiali utilizzati dalle polizie straniere. Oltre ovviamente del...
Io la ringrazio, ringrazio a nome della Commissione per il suo contributo. Buon lavoro.
Grazie. Grazie.
A questo punto sospendo e riprendiamo la seduta alle ore 15. Grazie.